Right now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Le persone con disabilità hanno uguali diritti? Sulla carta sì, nella pratica insomma. In vista della giornata mondiale delle persone con disabilità, la Statale di Milano ha in programma alcune iniziative che meritano la nostra attenzione. Innanzitutto 50 docenti hanno pensato ad altrettante lezioni dove affronteranno il tema. Si va dai laboratori di chimica al diritto costituzionale. L'elenco lo trovate sul sito dell'Università Statale. Ma con Stefania Leone, la prof che è il motore di questa iniziativa, torniamo alla domanda iniziale. Le persone con disabilità hanno uguali diritti?
Se uno si attiene al quadro giuridico, a partire dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ma insomma anche i nostri principi costituzionali, ma io direi anche la legislazione, però rimane comunque il dato dello scollamento tra quello che diciamo così predicato nella norma giuridica e invece il dato di realtà.
La Statale ogni anno scrive un report sullo stato dell'arte. Purtroppo c'è la conferma che un conto è la legge, un conto è la sua applicazione.
I dati risultanti da questa analisi attestano proprio come molto spesso ancora i giudici hanno bisogno di riscontrare come in concreto i diritti proclamati dal dato normativo non vengano rispettati, quindi come concretamente a scuola piuttosto che sul lavoro non vengano adottate le cosiddette soluzioni accomodamenti ragionevoli. E quindi questo evidenzia plasticamente come ci sia ancora un problema di effettiva attuazione dei principi, dei diritti che ovviamente sono diritti di tutti.
Ma se l'università sente il bisogno di dedicare così tanta attenzione al tema della disabilità, forse vuol dire che non è inclusiva al 100%? Sentiamo ancora la professoressa Stefania Leone dell'Università Statale.
Dire che l'università sia al 100% inclusiva sarebbe ovviamente pretenzioso. Io penso che però negli ultimi anni l'università, le università, quindi compresa la nostra, abbiano fatto importantissimi passi in avanti. E questo anche grazie a diciamo, una rete tra l'università che è costituita dai delegati e dalle delegate dei rettori e delle rettrici della disabilità che sono previsti in tutti gli atenei, che si coordinano, cercano di valutare i problemi ancora persistenti e anche di trovare delle soluzioni comuni. I numeri ci danno anche ragione, nel senso che vanno crescendo sicuramente gli iscritti e le iscritte con disabilità. Nel nostro ateneo ne abbiamo più di 900.
حقوق الإنسان.
سخويات إزراخ.
حقوق بشار.
براوة человека.
براوة людини.
منغا كرباتان بانتاو.
رنشوان.
Derechos humanos.
Direitos humanos.
Les droits de l'homme.
Diritti umani.
Rights Now. Ascolta. Partecipa, reagisci. segreteria@fondazionediritti-umani.org.
Pare che Mastro Titta, l'ultimo boia del Vaticano, con all'attivo oltre 500 fra impiccagioni, decapitazioni e squartamenti, ritenesse giusto un premio in denaro ogni volta che faceva un buon lavoro. Mi è tornato in mente l'altro giorno quando al Parlamento israeliano sono andati in scena i festeggiamenti, con tanto di torta offerta ai presenti, del ministro Ben-Gvir. Festeggiava il primo sì della Knesset alla sua proposta di ripristino della pena di morte, ovviamente solo per i palestinesi. Che significato simbolico ha questo voto? Lo abbiamo chiesto a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International.
Conferma che è uno stato di eccezione che lo Stato di Israele vuole portare avanti con una misura che è discriminatoria di per sé, perché a parità di reato verrebbero punite le persone palestinesi e non quelle israeliane, e un passo indietro da parte di uno Stato importante in un contesto nel quale la tendenza è verso l'abolizione della pena di morte, non verso il ripristino.
Non stupisce che un ministro come Ben-Gvir goda per un ritorno alla barbarie? Preoccupa che in tanti lo seguano, in un periodo in cui la pena di morte è in arretramento.
Oggi noi abbiamo 113 stati che hanno abolito la pena di morte per ogni reato, altri 9 l'hanno abolita salvo che per reati eccezionali, e tra questi c'è Israele, 23 stati sono considerati abolizionisti di fatto perché non ci sono esecuzioni da almeno 10 anni, e solo 54 sono quelli che la mantengono, poi ad applicarla sono se no 20 ogni anno. Quindi complessivamente 144 stati della comunità internazionale non usano più la pena di morte o nella legge o nella prassi.
Poi certo ci sono le eccezioni, paesi dove la pena di morte invece che essere ridotta raggiunge numeri da record. Sentiamo ancora il portavoce di Amnesty International, Riccardo Nuri.
L'emergenza pena di morte riguarda stati del Medio Oriente come Iran, Arabia Saudita, Iraq. In Arabia Saudita siamo arrivati, mentre stiamo parlando, a oltre 320 impiccagioni. In Iran con ogni probabilità abbiamo superato le 1300. Poi dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti che alla fine del 25 torneranno indietro di oltre 10 anni ai numeri che si registravano all'inizio dello scorso decennio, con oltre 40 esecuzioni in un anno.
E la Cina?
È una grossa incognita la Cina, perché la pena di morte con le informazioni relative è un segreto di Stato. Si stima che ci siano migliaia di esecuzioni ogni anno, ma se il governo non dà i dati, ogni ricerca in questo senso è vana. Quindi diciamo migliaia ogni anno, ma con un grande punto interrogativo su come definire meglio questo dato.
Two people killed.
Oh, that's very bad.
That's the normal.
Segnatevi questa data, 25 novembre, ore 21:15, Cinema Ariosto. Vi invitiamo all'anteprima del film di Sepideh Farsi, dedicato a Fatma Hassona, la giovane fotoreporter palestinese, una delle oltre 200 uccise dall'esercito israeliano. Un film che tiene fede, come può, alla richiesta che Fatma Hassona aveva detto: «Se muoio, voglio una morte rumorosa che sia sentita da tutto il mondo».
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi, in podcast.
La conferenza dell'ONU sul clima è in corso a Belém, in Brasile. Terra di enormi contraddizioni. La fanno in Amazzonia per richiamare l'attenzione sul grande polmone della terra attaccato dallo sfruttamento, ma per far arrivare le delegazioni distruggono un pezzo di foresta. Emiliano Guanella ci ha scritto un libro su queste grandi contraddizioni. Si intitola Amazzonia, l'ultima frontiera, l'ha pubblicato Castelvecchi.
Il giorno precedente la mia visita, dialogo a lungo con Dotò Takahire, uno dei leader della comunità indigena del sud del Pará. Disteso su una maca nella sede dell'Istituto Cabù di Novo Progresso, Dotò mi spiega dettagliatamente le difficoltà in cui versano i popoli della foresta durante i primi due anni di governo Bolsonaro. È da tempo, mi racconta, che disboscatori minacciano i popoli indigeni in tutta l'Amazzonia. Sono agricoltori, tagliatori di alberi, coltivatori, allevatori. Di fatto i governi hanno sempre sostenuto la loro attività economica, anche se è contraria alla Costituzione che stabilisce che siamo noi, gli indigeni, a dover gestire le riserve. Mi raccomando, mi dice, documentate tutto, raccontate quello che sta succedendo. Il cambiamento climatico sta producendo gravi conseguenze in tutto il mondo, anche da voi in Europa. Noi, Kayapò, siamo i primi ad essere colpiti. Ma quando si distrugge l'Amazzonia, gli effetti arrivano ovunque. Il mondo deve sapere. E se fosse per i media brasiliani, saremmo completamente dimenticati. Ci serve il vostro aiuto. Ma è vero anche il contrario. Noi siamo in prima linea. Ma la nostra lotta serve anche a voi.
Rights Now continua su danilodebiasio.substack.com. Per donazioni, fondazionediritti umani.org.